Tracce.
Eccoci, buon pomeriggio, buongiorno. Apriamo ancora una volta, l'ultima della settimana, quel cassetto nascosto nella memoria sonora e vi invitiamo ad accomodarvi con noi per ascoltare cosa hanno da raccontarci oggi le voci del passato. Sara Tognola con voi fino alle 15.
Si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita.
Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi. E così ho vissuto, quasi rotolandomi, per non dover ammettere d'aver perduto. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, e così cancella tutto, e rinasce un fiore sopra un faro. Siamo angeli, con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Io ti credo, dopo che ho guardato a lungo, adesso io mi siedo.
Non ci sono rivincite, né dubbi né incertezze. Ora il fondo è limpido,
ora ascolto immobile le tue carezze.
Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza si cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare.
Apertura di Tracce perfetta con Lucio Dalla e Gianni Morandi, questa canzone del 1988, Vita. E noi adesso parliamo, sì, anche di vita, perché in una lingua c'è la vita, una lingua racconta una vita, e una lingua piccola, ma solo nei numeri, perché enorme nel valore simbolico e naturalmente storico. Vi parlo della lingua romancia. Perché? Perché il 20 febbraio del 1938, con una votazione plebiscitaria, il 98,6% di sì, il romancio entra ufficialmente nella Costituzione come quarta lingua nazionale svizzera, accanto a tedesco, francese e italiano. Quasi 90 anni dopo, questa lingua continua a rappresentare un tassello prezioso, importantissimo, del nostro mosaico culturale, della nostra identità. Oggi però i numeri ci dicono che il romancio è parlato da meno dello 0,5% della popolazione svizzera, una minoranza minuscola, ma comunque molto ma molto attiva. Secondo le statistiche linguistiche più recenti, il romancio resta stabile, appunto, questo attorno. Allora vi dicevo lo 0,5% è perché gli ultimi dati risalgono al 2023 e quindi si conferma come idioma minoritario, ma appunto lo vogliamo sottolineare, resistente. Quindi circa, facendo i calcoli, 44.000 persone parlano romancio in Svizzera oggi. Il suo cuore resta sempre il canton dei Grigioni, l'unico cantone svizzero ufficialmente trilingue, tedesco, italiano e romancio, e nonostante la pressione delle lingue maggioritarie, soprattutto del tedesco e dell'inglese, il romancio continua anche a vivere nelle scuole, nei media, grazie anche alla RTR, la Radio Television Svizzera Romancia, cioè servizio pubblico radiotelevisivo dedicato alla comunità romancia della Svizzera, e è vivo anche nelle iniziative culturali che ne sostengono la trasmissione. Parlo di trasmissione di una lingua, di una cultura, di costumi, eccetera. Però ora andiamo a cercare una traccia che riguarda questo giorno importante, e allora ho trovato qualcosa che risale al 1963. Attorno a un tavolo radiofonico si discuteva già lì del destino del romancio. 25 anni dopo la sua consacrazione come lingua nazionale, una riflessione vivace sul multilinguismo svizzero e sulle sfide di una lingua minoritaria che cercava spazio e riconoscimento, accompagnato, adesso io vi ho riassunto perché da questa traccia ho scelto una riflessione che adesso ascoltiamo insieme.
Da 25 anni il romancio è riconosciuto lingua nazionale. Gli aspetti del problema linguistico quali si presentano oggi? A cura di Gian Gaetano Tuor.
Il romancio, lingua antichissima, è una parlata neolatina derivata dal latino, come il francese, l'italiano, lo spagnolo, il rumeno, eccetera. L'iter di questa lingua è stato assai complesso e sfortunato. Il romancio era largamente parlato ai tempi di Carlo Magno ed era diffuso in tutto il Grigioni fino al 1400. La caratterizzazione del complicato fenomeno del romancio si deve stabilire sotto tre aspetti: quello linguistico, quello politico e quello economico. Sotto l'aspetto linguistico, il romancio registra una decadenza continua dal 1400 al 1938, cioè dal tempo dell'intedeschimento di Coira alla presa di posizione svizzera a difesa di questo peculiare patrimonio nazionale. Dopo la proclamazione del romancio a quarta lingua nazionale con la votazione popolare federale del 20 febbraio 1938, cioè 25 anni or sono, l'azione per la protezione del romancio si è trasferita dal campo linguistico a quello politico e la difesa della lingua romancia si è trasformata in difesa del paese da ingerenze e da influenze straniere. Oggi però si constata che il problema della conservazione del romancio è diventato soprattutto economico, perché non si tratta più solamente del problema della lingua che si pone, ma di quello dei romanci stessi, minacciati nella loro esistenza dallo spopolamento delle valli e dalle migrazioni. Questo problema si è fatto acuto non solo per l'infiltrazione del tedesco nelle valli romance, ma anche perché le necessità della vita contemporanea portano i romanci a snazionalizzarsi, cioè a trasformarsi da cittadini grigioni di lingua romancia in cittadini svizzeri di lingua tedesca, a diventare da latini tedeschi. Questo fenomeno è il più pernicioso, perché tocca i romanci non solo nella lingua, ma anche nelle loro naturali caratteristiche di popolo latino. La lotta, dunque, per sostenere il romancio è divenuta oggi una lotta per sostenere e difendere il patrimonio linguistico e culturale romancio, che è un patrimonio nazionale, che è fortemente minacciato nella sua esistenza dalle esigenze dell'economia locale e dell'economia nazionale. È un circolo vizioso dal quale è difficile uscire senza una forte volontà ed un serio ed attento aiuto da parte delle autorità. Ma ritorniamo al tema della celebrazione odierna. La proclamazione del romancio a quarta lingua nazionale avvenne quando il nazionalismo italiano, spinto al parossismo dalla ideologia fascista, cominciò a considerare terre italiane le terre grigioni abitate dai retoromanci, ritenuti italiani perché parlanti un dialetto lombardo. Su queste fantasie del passato e sugli autentici aspetti linguistici e politici della lingua romancia, il professor Reto Bezzola, docente all'Università di Zurigo, si è così espresso alla giornata Piemonte-Grigioni tenutasi a Torino nell'autunno scorso.
Il canton dei Grigioni odierno fa parte della Svizzera, forse lo sanno, soltanto a partire del 1803. Prima era una repubblica federalistica indipendente. Lo Stato delle Tre Leghe, che ancora figura sulla bandiera grigione, la Lega Grigia, la Lega della Casa di Dio, della Cadè, e la Lega delle Dieci Giurisdizioni.
Abbiamo sentito, ascoltato preoccupazioni di oltre 60 anni fa, questa traccia risale al 1963. Colpisce quanto certi temi restino sorprendentemente attuali. Ancora oggi il romancio continua a difendere il proprio spazio, giustamente la sua vitalità passa soprattutto dalla scuola, dall'uso quotidiano, da tutto ciò che tiene viva una lingua nella pratica di ogni giorno, ed è anche per questo che il Consiglio federale ha rafforzato le misure di promozione, sostenendo corsi, iniziative culturali, progetti dedicati non solo ai grigioni ma anche alla diaspora romancia. E accanto a numeri molto piccoli, abbiamo detto circa 44.000 persone parlano il romancio in Svizzera oggi, c'è però, e questo va sottolineato ancora una volta, un'energia culturale straordinaria, perché è una lingua ricca di idiomi, di tradizioni, di radicamento, che per molti resta un elemento identitario fortissimo. E pensare che tutto cominciò proprio il 20 febbraio del 1938, quando con un voto plebiscitario del 91,6% di sì, il romancio entrò ufficialmente nella Costituzione come quarta lingua nazionale.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can.
Roy Orbison alle 14:20 minuti e dalle regioni romanciofone ci rimettiamo in cammino verso sud, fin dentro il cuore del Ticino, la Valle Onsernone. Sì, parliamo proprio di questa perché oggi, nel 1994, il Gran Consiglio ticinese ratifica la fusione dei comuni di Crana, Russo e Comologno, una decisione già approvata in votazione popolare l'anno precedente. Dalla successiva costituzione del nuovo municipio nasce ufficialmente il primo gennaio 1995 il comune di Onsernone, che riunisce questi tre nuclei storici. Oggi Onsernone è un comune di poco più di 660 abitanti, questo è un dato del 2023, esteso su un territorio, adesso faccio la cartolina, allora scheda turistica, su un territorio vasto e montuoso che comprende l'intera valle solcata dal fiume Isorno. La valle comunque, e questo esco dalla cartolina, conserva una forte identità, questo paesaggio aspro, a tratti incontaminato, una storia di immigrazione stagionale, l'eredità degli antichi mestieri come la lavorazione della paglia, un tempo fiorente, e una trama di, essendo lì si vede bene, una valle a V, la trama di villaggi in pietra che mantengono vive molte tradizioni e anche dialetti. Ma adesso torniamo alla nostra traccia, la traccia del 1952. Secondo me vi piacerà. Quando le telecamere e i microfoni della RSI entravano in queste valli raccontandone la vita quotidiana, vi propongo un documento prezioso della serie Ticino Profondo, intitolato Le nostre valli, Onsernone, vita d'oggi in valle. Era il 13 agosto del 1952, appunto. È uno sguardo autentico, sì, su un mondo rurale, ancora rurale, che stava lentamente cambiando tra lavoro nei campi, vita comunitaria, un rapporto stretto con la montagna, e naturalmente c'è anche, come vi dicevo, il tema dell'emigrazione.
Ticino profondo, le nostre valli, Onsernone, è scomparsa la fame ma non i problemi. Documentario radiofonico realizzato da Eros Bellinelli con la collaborazione di Bixio Gandolfi. Musiche originali di Carlo Florindo Semini. Prima trasmissione, vita d'oggi in valle.
Poche altre valli sono in una posizione così periferica rispetto alle usate vie di traffico come quella d'Onsernone. Anche per i ticinesi è un paese lontano, da scoprire che le nozioni scolastiche e le carte geografiche non bastano. Eppure gli onsernonesi sono ben vivi per apporti di intelligenza e di lavoro nella comunità svizzero-italiana. Conoscono il Ticino e la Svizzera come pochi.
Perché questo squilibrio di interessi? Domanderà qualcuno.
La risposta sta in ragioni d'ordine generale, valide non solo per la Valle Onsernone, bensì anche per la maggior parte delle valli ticinesi e svizzere. La povertà del suolo, le scarse possibilità di lavoro, l'estrema difficoltà di produrre iniziative sul luogo inducono uomini e donne, talvolta famiglie intere, a lasciare la casa nativa per cercare altrove sicurezza e pane non misurato. L'emigrazione ha condotto gli onsernonesi un po' dappertutto in Svizzera e anche all'estero. Partiti da una piccola valle, essi conoscono il vasto mondo e in esso continuano a lasciare tracce di lavoratori vivacissimi di spirito.
Ma è ovvio che l'esodo da una regione incute diffidenza in chi lo constata o anche in chi ne abbia sentore. Non è difficile pertanto capire perché la Valle Onsernone sia ancora oggi più una scoperta turistica che l'elemento vivo e considerato di un complesso sociale e civile.
Una delle fondamentali caratteristiche della valle, quindi, è stata ed è tuttavia l'emigrazione. Non è difficile trovare in valle gli elementi che ne indichino le varie forme, i risultati, le delusioni, le gioie, le amarezze. Basta interrogare chi è stato in Francia e chi è stato in Argentina.
Lui sta in Francia?
Sì.
Quanti anni?
5 anni.
E quanti anni fa?
Dal 21 al 25.
E cosa lo faceva?
Gessatore.
E se sempre trova ben?
Benone.
Le era buona la paga?
Buona paga, meglio della Svizzera.
E se sposava la Nancy o?
No.
Allora già sposava anche la Nancy?
Sì.
Quanti anni fa è partita per l'Argentina, signora?
Sono 35 anni, io 35.
È tornata quando?
Sono arrivata dal 14, quando è scoppiata la prima guerra.
E quanti anni stai là?
9.
E la podin qui cosa l'Argentina, in due all'era?
Al Rosario di Santa Fe, l'America del Sud, e altro che, sembri la Repubblica Argentina sicuramente. E dopo si è rivella e dopo era la chiusina del mio chignò, come mi ha già spazio tutto quanto al Buenos Aires e mi ha tirato tutti i papelitos, serpentinas e via discorrendo. E dopo parlava spagnolo e mi ha detto la mia chignata, oh, come capisco come una volta ti vedo. E invece viene un po' per prima per capire spagnolo.
E dopo naturalmente la imparo anche a lei.
Ah, oh, lo imparo subito perché subito. Siccome aveva 18 anni, in poco tempo la mi imparo sicuramente.
E cosa la faceva la Nancy?
Vai no.
Sì.
La comida per los hombres, stavamo casati alle dos.
Cosa vuol dire?
A ser un maritato in due, c'è un da mangiare.
Ah.
Però parece mentire che non comprende niente.
E la si ricorda anche a moda la Nancy?
Oh, altro che. Ti prego, raggiungerla a tutti i miei amici. Sono un po' capito, sono seguito a scrivere non fai proprio sei francubur che cavi il taglio in testa.
La tornareste Andrea volontera?
No. Proprio meglio perché mi ha preso più nessuno ne ha spazio in nessun sito per via che ha fame all'automobile. E ho finito di venire a mio il mio nevuto perché ha assumendo più in altro matrimonio. Ha detto per venire pure mi mangiare, capisci? Che le paresse? Sin poter comere e si inutile, signor.
Ma che personaggio meraviglioso! Ed eccoci di nuovo al presente, la valle che abbiamo appena sentito descrivere nel 1952, profondamente cambiata, ma conserva molte delle sue radici. Oggi l'intera Val Unsernone è riunita in un unico comune, risultato di un percorso iniziato, come abbiamo detto, proprio il 20 febbraio del 1994, quando il Gran Consiglio ticinese ratificò la fusione di Crana, Russo e Comologno, dando vita al comune di Unsernone, poi il 1 gennaio del 95. Poi nel 2016 si è completata, così diciamo, l'unificazione dell'intera valle con l'aggregazione di Gresso, Mosogno, Vergeletto e Isorno, formando l'assetto attuale. Vi informiamo che la A13 è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Mesocco e Pian San Giacomo a causa di un incidente. Per motivi di sicurezza è stata chiusa anche la galleria del San Bernardino.
Me lo de frío, si no me queda cerca tu cariño del mío, me quedo en el vacío. Es una condena, si pierdo tus caricias amanezco nevando de pena. Tú me abrigas el alma, contigo llueve amor a carcajadas. Sin ti me ahoga tanto llover. Si llego de invierno, abrázame bien que es calor.
El corazón se derrama por dentro.
14:32 minuti. Allora, prima vi abbiamo proposto una traccia curiosa intitolata Ticino Profondo dell'agosto del 1953, dedicato alle valli periferiche della Svizzera, in questo caso era la Valonsernone. Allora, noi vi proponiamo queste cose, io ci tengo molto a questo aspetto, non so se voi lo notate, è il modo di raccontare diverso dal nostro, perché eravamo in un'epoca diversa, qui siamo nel 53 e quindi c'era ancora un modo di raccontare meno parlato rispetto a quello che facciamo noi. E mi è piaciuto tantissimo un commento che ci ha mandato un ascoltatore, dice: incredibili i lanci di questi documentari, sembravano dei film di Zeffirelli, è proprio vero. Adesso ve ne propongo un altro, un altro che si rifà a una data che è quella d'oggi, il 20 febbraio, ma del 1816, perché al Teatro Argentina di Roma va in scena per la prima volta Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. È una serata che entrerà nella leggenda, ma non nel modo sperato, perché la prima è un fiasco totale, clamoroso. Ci sono fischi, proteste, perfino incidenti di scena e anche un gatto che attraversa il palco alimentando ulteriore caos. Una parte del pubblico, poi fedele al vecchio Giovanni Paisiello, che lui aveva composto Il barbiere di Siviglia 34 anni prima e presentato nel 1782 a San Pietroburgo, era attaccato a lui. Paisiello stesso osteggia apertamente il giovane Rossini, che abbandona il teatro sotto una tempesta di dissensi. Non è una bella serata, non è una bella prima, eppure, come spesso accade ai capolavori, basta una notte a cambiare tutto, perché la seconda rappresentazione è un trionfo assoluto e da quel momento l'opera decolla. Supera di slancio la versione di Paisiello, diventa nel giro di pochissimo l'opera buffa per antonomasia, una delle più amate e rappresentate al mondo. Ho trovato qualcosa che magari all'ascoltatore che mi ha scritto potrà piacere. È una traccia del 12 ottobre 1954. Anzi, non vi dico niente, ve la trasmetto e basta, poi mi direte voi.
Eccoci dunque, ricorrendo a una finzione che la radio concede, a tradurre nell'atto vivo della rappresentazione la nascita di un capolavoro destinato a rinnovare, col suo umorismo, i destini dell'opera settecentesca. Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.
In Venezia, nella farmacia del signor Ancillo, febbraio del 1816.
Speziale! Signor Ancillo!
Chi sei?
Sono io!
Io chi?
Ah, lei, signora Flaminia, che c'è di nuovo?
Cioè che mio marito sta male, molto male.
Ah, benissimo.
Come benissimo?
Non si badi, sono tutto frastornato.
Guardi, questa è la ricetta del medico.
La metta sul banco, ce ne sono tante altre. Le sbrigherò al mio ritorno.
Dove va?
A Roma.
Vergine benedetta, sino a Roma. Ma ritornerà fra 15 giorni, mio marito ha tempo di...
Su, vediamo questa ricetta. No, è troppo complicata. La porti a un altro speciale.
Che ci va a fare sino a Roma? Ci vuole un bel coraggio con questo freddo. E sulle strade troverà la neve e i briganti.
La neve, certamente. I briganti non è proprio sicuro. Metterò le pistole nella valigia.
Deve avere una ragione ben importante per andare sino a Roma.
Importantissima, cara signora Flaminia. Si rappresenta l'opera nuova del mio Rossini.
Ah, quel ragazzo che scrive musica. Ma non è soltanto suo, signor Ancillo. Quello è di tutta Venezia.
Ora sì. Però in Venezia sono stato io il primo a gridare che era un genio e l'ho gridato in teatro e fuori dopo la sua prima opera.
La cambiale di matrimonio. Ah, ricordo benissimo. È stata la sera del 3 novembre del 1810. Pochi allora la pensavano come lei.
E a chi non la pensava come me, a costo di rimetterci di tasca, gli aumentavo la dose dell'olio di ricino.
Bravo, faceva benissimo.
Poi sono diventato amicone di Rossini. Oh, dico, di Gioachino... Ora, quando Gioachino viene a Venezia, chiudo la farmacia e faccio vita di teatro. Quando Gioachino è lontano, non faccio che pensare alle sue opere. L'altro giorno, sopra una bottiglietta, invece di scrivere sciroppo di ipecacuana, ho scritto l'italiano in Algeria.
Oh, bellissima!
Con l'italiano in Algeria, il mio Rossini ha fatto piazza pulita di tutti i musicisti del mondo. Si ricorda, signora Flaminia?
Vuole che non mi ricordi. 22 maggio del 1813.
Bravo!
Ed è incredibile, qui eravamo nel 1954, come i suoni arrivino a noi così intatti. E questo era un frammento che ci restituisce proprio tutta, direi, la vivacità e la fragilità di una prima teatrale che cambiò il destino di un'opera, dalla tempesta di proteste del 20 febbraio 1816 alla trasformazione immediata, praticamente in successo già della seconda replica. Il Barbiere di Siviglia è passato in una notte dall'essere un fiasco rumoroso a diventare una delle opere più rappresentate al mondo. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
From the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
We wanna itchy, itchy, yeah, yeah.
Come on,
mocha chocolate.
What?
Rio Lady Mamula.
One more time, come on.
Christina. Pink.
Hey.
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 misdemeanor here.
Tracce.
E oggi celebriamo anche una delle voci più intense, inconfondibile del panorama musicale italiano, Riccardo Cocciante, nato appunto nel 1946 a Saigon, figlio di madre francese, padre italiano, cresciuto tra la Francia e l'Italia, e ha attraversato molte vite artistiche, forse grazie a queste doppie origini, prima la sperimentazione, poi la canzone d'autore, quella che gli ha regalato l'etichetta di cantautore arrabbiato, pur essendo autore anche di melodie infinitamente dolci come Bella senza anima, Margherita oppure Io canto. Negli anni Ottanta la collaborazione con Mogol ne ha poi diciamo raffinato ulteriormente la sua scrittura, mentre in parallelo in Francia costruiva un successo internazionale meraviglioso, questo è proprio soggettivo, culminato nel fenomeno teatrale di Notre Dame de Paris. Riascoltiamo ora Cocciante in un documento, in una traccia del 3 marzo 1988 della serie Per i lavoratori italiani in Svizzera, un'intervista in cui Cocciante racconta con il suo personale entusiasmo la sua evoluzione artistica, il rapporto con il pubblico e i generi musicali da lui sperimentati, dal melodico al rock. Ascoltiamo insieme.
Radio della Svizzera Italiana, Rete 3.
Amici italiani, buonasera. Prosegue il gemellaggio mensile con Rete 3. A microfono Gianluca Verga. Stasera vi offriamo un incontro con Riccardo Cocciante, un cantautore amatissimo dai giovani non solo, che ha fatto scalo giorni fa a Lugano, nell'ambito di una tournée che il prossimo autunno lo vedrà, lo porterà oltre Gottardo. L'incontro, tra l'altro, avvenne nel giorno del suo compleanno. Bene, Riccardo, allora, una prima constatazione, una prima considerazione oggi che compi gli anni.
Che sono diversi anni che sto cantando e che ancora un anno di più che sto compiendo. E devo dire, sono felice, vivo di fare questo mestiere. Questa è la cosa più grande, il più grande regalo che ho nella vita.
C'è la voglia ancora tanta, l'entusiasmo degli inizi è ancora presente.
Ma sempre di più, io sono sempre più felice di essere su un palcoscenico. Ho sempre più potere nel tenerlo, nel dominarlo. E questo mi rende ancora più forte di prima, ancora più volenteroso di fare delle cose.
Rispetto proprio ai tuoi inizi, ora sul palco sei quasi un animale da palcoscenico, tra virgolette. Da cosa ti è dovuta questa maturazione?
Io ero un timido, dunque ovviamente il fatto solo di salire su un palcoscenico era già un trauma per me all'inizio. Poi mi sono trovato il pianoforte era un po' un rifugio dietro il quale io mi potevo un po' nascondere. E poi ero lì, immobile, senza muovermi, perché in fondo non ero ancora libero nella mia mente. Poi piano piano mi sono alzato, con grande fatica devo dire, è come l'homo erectus, no? A un certo momento che trova un'altra posizione. È stato un passaggio molto molto difficile. Piano piano ho imparato a non usare più il pianoforte, ad essere presente, a utilizzare anche il pubblico. Prima non lo facevo per niente, mi limitavo ad essere completamente estraneo al pubblico, invece adesso gioco con loro, mi piace essere in mezzo al pubblico. Ecco, questo è tutto un fatto di vivere il palcoscenico giorno per giorno e imparare qualcosa ogni giorno. Ogni giorno fai un progresso e alla fine arrivi a un grande progresso, dopo 15 anni.
Col giocare e usare questo pubblico non è che trascende un po' i compiti di un artista?
Ma io non faccio solo quello, infatti il mio spettacolo comincia nel non volere questo contatto del pubblico, comincio in punta di piedi, faccio il mio ruolo prima, però mi sono accorto nel tempo che non si può essere sempre così, alla fine si ha bisogno anche di uno sfogo e alla fine dello spettacolo infatti diventa uno sfogo, il compito della canzone io l'ho dato in tutte quelle che ho fatto prima.
E ci hai dato tanto, Riccardo Cocciante. Tanti auguri. Oggi tu compi 80 anni e sei sempre lo stesso appassionato, pienamente immerso nel tuo bellissimo, straordinario percorso musicale. Sei un artista capace di, sei stato capace, ma lo sarai ancora, di questo siamo sicuri, a unire sperimentazione, romanticismo, grinta interpretativa, e negli anni hai saputo reinventarti fra Italia e Francia, fra canzone d'autore, musical, e adesso allora ti ascoltiamo così, in questo brano del 1982, Tu sei il mio amico carissimo, all'interno dell'album, famosissimo il titolo, Acerba primavera, una canzone che racconta un affetto intenso, sospeso tra amicizia profonda e un sentimento più vasto, quasi difficile da nominare. Cocciante, tu Cocciante la interpreti con la tua voce inconfondibile, capace di rendere... E questa è la cosa più bella, secondo me, capace di rendere la fragilità e la forza di un legame che supera le definizioni.
Perché l'agonismo che è dentro di noi non diventi egoismo, ne frattura mai. Difendiamo ogni istante la nostra realtà, sono certo ci credo e così sarà. Pericoli tanti e tante gelosie, rabbia, impazienza, piccole manie, ti manderò all'inferno e così farai tu, ma saremo poi amici ancora di più, un po' più alto una spanna in su, tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi mai, né soldi né donne né politica potranno dividerci, tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi mai. Tifosi avversari senza tregua ormai, nemici magari per una sera e poi, sicuri che quando emergenza verrà, un aiuto ognuno di noi due darà. Gli ostacoli sono vivificanti follie, e le discussioni senza mai bugie, ti manderò all'inferno e così farai tu, e saremo poi amici ancora di più, un po' più alti una spanna in su, tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi mai, né soldi né donne né politica potranno dividerci, tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi mai, no. No, tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi mai, né soldi né donne né politica potranno dividerci. Non tradirmi mai.
E no.
Tracce.
No, 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 no. Prima devo salutare, poi mandiamo tracce, ma fa niente. Vi saluto e vi do appuntamento a una nuova puntata di Tracce lunedì con Erika Alberti dopo le 14, mentre dopo le notizie non solo sportive ma le notizie, la pagina informativa delle 15, una nuova pagina di passaggi con Isabella Visetti. Grazie.
Down so low, people look at me and they know, they can tell something is wrong, like I don't belong where.
outside, they're just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside, everybody is sore. So full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. But who am I to dream? Dreams are for fools, they let you die.
Grazie.